6 di sera.
Nuovo scandalo corruzione in Ucraina. Membri del Parlamento ricevevano bustarelle in cambio di un voto. Non si conosce ancora la portata della vicenda, ma giunge in un momento delicato con il presidente Zelensky in viaggio verso gli Stati Uniti per discutere del piano di pace. Dall'Italia la notizia di 9 arresti per un giro di finanziamenti milionari destinati ad Hamas attraverso società di beneficenza italiane. Sono stati sequestrati 7 milioni di euro e inserito tra gli indagati anche il controverso presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia. Guardando al 2025 che sta per finire, ripercorreremo le votazioni che durante l'anno hanno chiamato il popolo svizzero alle urne. Sguardo rapido poi anche ai prossimi appuntamenti di voto. E visto il periodo che ci invita a far bilanci, ne abbiamo fatto uno con chi ha gestito un comune per oltre 30 anni. Parliamo di Nicola Giudicetti, sindaco di Lostallo, sindaco ancora per pochi giorni. Fra le maggiori sfide che ha dovuto affrontare, l'alluvione nella frazione di Sorte un anno e mezzo fa. In queste festività religiose vogliamo volgere lo sguardo anche alla spiritualità e a una pratica antica.
Cosa fa un praticante dello sciamanesimo? Va a fare un viaggio sciamanico, prende il suo tamburo, il suo sonaglio, va nell'altro mondo, nel mondo invisibile, con l'intento di ricevere delle informazioni.
Lei è Ginny Brand, vive in Valle Ventina, segni particolari, è una sciamana. State con noi per saperne di più. Questo era il sommario di 6 di sera, io sono Pervin Cavacioglu, iniziamo. Iniziamo quindi con l'Ucraina per dirvi che il presidente Volodymyr Zelensky è in volo per la Florida, dove domani incontrerà il suo omologo americano Donald Trump. Sul tavolo il piano in 20 punti per far tacere le armi in Ucraina. Nel frattempo però a Kiev a tener banco è l'ennesimo scandalo di corruzione. Chiara Savi, che cosa sappiamo?
È l'agenzia anticorruzione NABU ad aver comunicato di aver scoperto un'attività criminale che coinvolge attuali membri del Parlamento, in poche parole deputati che ricevevano bustarelle in cambio di un voto. I funzionari della NABU hanno cercato di perquisire alcuni degli uffici parlamentari, ma la sicurezza, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, glielo ha impedito. Non si conosce ancora la portata di questo episodio nel nome dei parlamentari coinvolti, ma il tema è scottante nel paese che è chiamato a contrastare il fenomeno endemico della corruzione come richiesto da Bruxelles per far avanzare il processo di adesione all'UE. Ucraina, che solo poco tempo fa aveva fatto i conti con un caso di appropriazione indebita di quasi 100 milioni di dollari nel settore energetico, una vicenda che aveva toccato un amico e socio in affari del presidente Zelensky, due ministri e anche Andrei Yermak, consigliere del presidente e negoziatore privilegiato con Washington.
E questo avviene alla vigilia di un incontro importante per Zelensky che, lo dicevamo prima, domani verrà ricevuto da Donald Trump in Florida.
Sì, sul tavolo il piano di pace in 20 punti, un piano che secondo Zelensky è pronto al 90% e che include anche garanzie di sicurezza per l'Ucraina in caso di future aggressioni russe. Una questione importante per Zelensky, come ha comunicato questa mattina in un messaggio audio, alla luce dei pesanti attacchi condotti con droni e missili ancora la scorsa notte dalla Russia su Kiev e l'area attorno alla capitale. Ogni giorno veniamo colpiti, ci deve essere un cielo sicuro e sicurezza su tutto il nostro territorio, e questo almeno per la durata delle elezioni o di un referendum. Un riferimento, quello del presidente, al voto necessario degli ucraini per le modifiche territoriali ipotizzate da Kiev nel piano, come quella di creare nel Donbass una zona demilitarizzata e supervisionata da forze internazionali. Donbass che però il Cremlino vuole interamente, anche quelle aree che attualmente non controlla, ed è dunque altamente improbabile che Mosca accetti una tale proposta. E poi c'è anche pensato Donald Trump a raffreddare un po' gli entusiasmi e ad ergersi a Deus ex machina. Al sito online politico ha affermato: Zelensky non ha nulla finché non lo approvo io. Sappiamo che in ballo ci sono degli accordi economici post guerra tra Kiev e gli Stati Uniti, accordi che vengono incontro agli interessi di Washington, Washington, vedremo che cosa uscirà dall'incontro di domani in Florida.
E noi non mancheremo di riferirne. Andiamo ora in Italia, dove stamattina a Genova sono state arrestate 9 persone accusate di aver finanziato Hamas, nascondendosi dietro l'attività di 3 associazioni che raccoglievano donazioni per il popolo palestinese. I reati contestati sono quelli di associazione con finalità di terrorismo internazionale e di eversione dell'ordine democratico. C'è stato anche il sequestro di un'ingente somma, ma a far scalpore è anche il nome di uno degli arrestati.
Io sono simpatizzante di Hamas, come sono simpatizzante di ogni fazione che lotta per i miei diritti.
La voce di Mohammed Hanou, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia. Queste sono alcune delle dichiarazioni che già in passato lo avevano fatto finire al centro di accuse e speculazioni come possibile finanziatore di Hamas all'estero, tanto da risultare su una lista di sanzionati dal governo americano. Cerchiamo di spiegare dapprima tutta la vicenda con il nostro collaboratore Alessandro Braga. Alessandro, come agivano le persone arrestate?
Ufficialmente raccoglievano fondi per aiutare la popolazione civile palestinese in difficoltà. In realtà la maggior parte di quei soldi, diversi milioni di euro, andavano direttamente a finanziare Hamas e la sua attività terroristica. Finanziamenti che sarebbero iniziati circa 20 anni fa, aumentati all'indomani della strage del 7 ottobre del 2023 e continuati fino ad oggi. Le indagini sono partite in seguito alla segnalazione di alcune operazioni finanziarie sospette, che hanno portato poi a scoprire, anche grazie alla collaborazione della polizia di altri paesi, compresa quella israeliana, la vera destinazione di quei soldi. Hamas, appunto, l'organizzazione responsabile della strage del 7 ottobre del 2023 e altre associazioni riconducibili alla realtà terroristica. 3 le società nel mirino degli investigatori: l'associazione benefica di solidarietà col popolo palestinese, fondata a Genova nel 1994, l'organizzazione di volontariato per la Palestina, nata anche lei a Genova nel 2003, e la Cupola d'Oro, aperta a Milano sempre nel 2003. I 3 enti benefici, secondo l'accusa, dietro l'attività di beneficenza alla popolazione civile palestinese, in particolare quella Gazawa, in realtà finanziavano in maniera diretta le attività terroristiche di Hamas e di altre associazioni collegate, considerate illegali in Israele per compiere attività delittuose nel corso degli anni e per il sostegno delle famiglie degli attentatori suicidi.
Alessandro, abbiamo già citato Mohammed Hanoun, ma chi sono gli altri arrestati?
I 9 arrestati, con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale e di eversione dell'ordine democratico, ricordiamolo, sono persone riconducibili in vari modi alle società incriminate, ma che secondo l'accusa svolgevano ruoli di primo piano nell'organizzazione internazionale di Hamas. C'è Osama Al-Isawi, già ministro dei trasporti del governo di fatto di Gaza, ad esempio, fondatore nel 1994 dell'Associazione Benefica di Solidarietà col Popolo Palestinese. Ci sono alcuni dipendenti e referenti in Toscana, nel nord-est italiano e a Milano delle 3 associazioni, ma soprattutto c'è Mohammed Hanoun, presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia, un personaggio molto noto, con contatti anche con politici italiani, una figura controversa che un paio di mesi fa era stato destinatario di un foglio di via da Milano perché accusato di istigazione alla violenza durante le manifestazioni per la Palestina che si svolgono ogni sabato nel capoluogo lombardo. E ora ha finito al centro dell'inchiesta antiterrorismo, che avrebbe svelato come la cellula italiana fondamentale nel finanziamento di Hamas sarebbe collegata anche ad altre strutture simili in Europa.
Alessandro Braga ci ha raccontato di questo denaro raccolto per beneficenza che poi, secondo gli investigatori italiani, andava a finanziare Hamas. Un altro flusso finanziario imponente, molto più imponente, è quello delle truffe online. Recentemente un gruppo di giornalisti investigativi scandinavi ha scoperto e smascherato un'organizzazione che aveva raccolto indebitamente circa 300 milioni di franchi. Come spesso capita, questi criminali avevano promesso investimenti ad altissimo rendimento e a rischio zero. Le vittime erano soprattutto persone vulnerabili che venivano adescate attraverso tecniche manipolatorie molto sofisticate, ma anche grazie a moderne strutture logistiche. Marzio Minoli ha incontrato uno dei giornalisti che ha indagato e ha parlato con lui anche del ruolo della Svizzera.
Nell'esporre il lavoro investigativo, questi giornalisti, 2 svedesi e un norvegese, hanno sottolineato come oggi il mondo delle truffe abbia a disposizione risorse molto ingenti. mentre i governi sembra debbano sempre rincorrere, come se questo genere di crimini non sia tra le priorità da combattere. C'è poca voglia di unirsi a livello internazionale per una lotta comune. Lo abbiamo chiesto a uno dei giornalisti presenti, Axel Gerd Amlisho, della televisione svedese.
Penso che sia un'ottima domanda. È molto triste che ci sia voluto così tanto tempo per cooperare a livello internazionale. Lo possiamo vedere con la nostra rete di giornalisti. Abbiamo persone in tutto il mondo che possono aiutarci nelle nostre indagini, mentre i confini di uno Stato nazionale sono molto chiusi. Bisogna capire che questi truffatori sono collegati ai grandi gruppi del crimine organizzato che hanno molti introiti: droga, prostituzione, frodi e tutto il resto. La frode sta diventando un'attività ancora più redditizia della droga. Ecco perché dispongono di tali risorse.
Fraud is becoming a business that is even more profitable than drugs. So that's why they have such resources.
Abbiamo visto come le banche digitali, tipo Revolut, siano tra i canali privilegiati per far transitare i fondi sottratti alle vittime. Ci sono però nomi di banche, diciamo, tradizionali, tra le quali Barclays o HSBC. In passato la Svizzera, quando si parlava di truffe, si trovava spesso al centro dei flussi di denaro. Da quanto avete detto, oggi della Svizzera non c'è più traccia. Dunque, qualche cosa è cambiato.
We still see a lot of trails to Switzerland.
Ci sono ancora molte tracce che portano verso la Svizzera, ma credo che l'intero business del riciclaggio di denaro sia cambiato molto. Si stanno cercando nuove giurisdizioni, nuovi modelli. Possiamo notare che le nazioni del Golfo sono molto popolari per diversi tipi di operazioni legate al riciclaggio di denaro. A Dubai, per esempio, possiamo vedere che il business delle banche digitali è molto popolare. Quindi penso che i conti svizzeri tradizionali siano sempre meno popolari, perché credo che gli svizzeri abbiano fatto un buon lavoro e abbiano risolto alcuni di questi problemi. Quindi assolutamente meno Svizzera nelle fughe di notizie.
I giornalisti investigativi hanno fatto uso di intelligenza artificiale per raccogliere, elaborare e incrociare le informazioni con le quali poi arrivare a scoprire i truffatori. Una tecnologia quindi molto potente, ma che un domani potrebbe diventare anche uno strumento utile e quotidiano per molte persone al fine di evitare queste truffe.
I think the banks are building up systems to use AI to be more to you know.
Penso che le banche stiano costruendo sistemi per utilizzare l'intelligenza artificiale ai fini di individuare questo tipo di schemi fraudolenti. Quindi speriamo che sia un buon modo per migliorare i protocolli antiriciclaggio. Ma lo abbiamo anche usato molto nella nostra ricerca, non per fare il nostro lavoro, ma come assistenti di ricerca. E questo è stato molto efficace.
Tra i vari sistemi utilizzati per gestire questi flussi di fondi, immancabilmente troviamo anche le criptovalute. Cosa possiamo dire del loro utilizzo nelle frodi?
We see that it's increasing.
Vediamo che sta aumentando. Le criptovalute sono molto difficili da tracciare. Le criptovalute sono molto facili da riciclare e le autorità non hanno la minima idea di come fermarle. Si tratta di un fenomeno che riporta il mondo dell'antiriciclaggio indietro di molti anni, perché quando finalmente abbiamo strutture contro il normale sistema bancario, abbiamo la sfida delle criptovalute. È molto difficile.
The normal banking system, we have the crypto challenge that is very hard.
Occupiamoci ora di politica federale con uno sguardo non tanto a quanto verrà, ma a cosa la popolazione svizzera ha detto sì o no nel 2025. Tre appuntamenti con le urne a livello federale, tre iniziative nettamente respinte e l'abolizione di una tassa vecchia di 110 anni, quella sul valore locativo. Con noi a Berna c'è Alessio Veronelli. Da cosa partiamo, Alessio?
Beh, proprio dal valore locativo, e mi assumo la responsabilità di definirla la votazione più importante dell'anno, non che le altre non lo siano state, ma soprattutto le iniziative, come detto, non hanno avuto storia. Valore locativo, addio allora, votazione del 28 settembre, 57,7% di sì, contrarie Romandia e Basilea Città. per governo e Parlamento un bel successo, e contemporaneamente questo decreto federale dà ai cantoni arbitrio sull'introduzione di una tassa sulle case secondarie. Concretamente sparisce il valore locativo, questo affitto fittizio imponibile per i proprietari di immobile, e spariscono però anche le deduzioni fiscali per i lavori apportati alle abitazioni. Si stimano ora minori entrate fiscali per 1,8 miliardi di franchi, 400 milioni circa per la Confederazione, il resto per i cantoni.
Alessio, restiamo al 28 settembre, quando è stata approvata di misura la nuova legge federale sull'identità elettronica.
Sì, a sorpresa, un voto tiratissimo, 50,39% i sì, legge accolta in Ticino, bocciata nei grigioni. Al di là della magra percentuale di favori, un altro successo per il governo con questa nuova identità elettronica, che sarà gestita dalla Confederazione e non dai privati e che resta facoltativa.
E infine, come si diceva, tre iniziative popolari, tutte nettamente bocciate.
Sì, la prima inizio febbraio, iniziativa per la responsabilità ambientale, quasi il 70% i no a un'iniziativa che chiedeva all'economia elvetica di consumare risorse ed emettere sostanze nocive solo nella misura in cui la natura potesse rigenerarle. Come detto, niente storia, e lo stesso si è poi ripetuto a fine novembre, da un lato sempre sul tema, con la bocciatura al 78% dell'iniziativa sul futuro dei giovani socialisti, e poi con l'84% di no contro l'iniziativa per il servizio civico. Cinque dunque gli oggetti sottoposti al popolo nel 2025. Abbiamo detto che non avremmo guardato a quello che verrà. Non è vero, perché il 2026 parte forte a livello di votazioni popolari. L'8 marzo ci saranno infatti quattro temi su cui esprimersi: la riduzione del canone radiotelevisivo a 200 franchi, l'imposizione individuale, l'iniziativa per un fondo per il clima e l'iniziativa sul denaro contante. Questa per il momento l'agenda di voto.
Alessio Veronelli, nostro corrispondente a Berna, sugli appuntamenti di voto tra passato e futuro in Svizzera. Ci sono sindaci e poi ci sono i sindaci, quelli che durano decenni e lasciano il proprio segno in un comune, come Nicola Giudicetti, sindaco di Lostallo da 31 anni, che a gennaio lascerà il testimone a Moreno Monticelli, una carriera politica che si chiude dopo aver gestito anche la tragica alluvione di un anno e mezzo fa. Lo ha incontrato Cristian Gilardoni.
Sono sempre stato uno di Lostallo, no? E quindi i vecchi saggi, i cinque che gestivano il comune in quegli anni, un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto: ah, la tua famiglia è una famiglia importante di Lostallo, dove deve essere rappresentata in municipio, vogliamo fare un municipio nuovo con alcuni anziani e alcuni giovani per avere il ricambio, e quindi tu devi far parte. E non ho potuto dire no, io ero appena tornato da Berna e avevo preso un lavoro alla Scuola Cantonale di Commercio, e così sono stato eletto nel primo municipio, 1987.
Ed è così che è cominciata una carriera lunga quasi quattro decenni, 38 anni in municipio, di cui 31 come sindaco. E col passare degli anni il comune è cambiato, così come il ruolo di chi gestisce la res pubblica.
Intanto siamo passati da 500 a oltre 900 persone. È chiaro che ho visto la vecchia generazione andarsene, le persone che facevano un certo riferimento anche al municipale, al sindaco di una volta, sono purtroppo decedute. Abbiamo avuto la costruzione di numerose case unifamiliari, ma anche di case con appartamenti, per cui è arrivata una popolazione nuova, in parte famiglie, in parte persone sole o coppie, che non vivono più il paese come si viveva una volta, ma questo è normale, c'è molto pendolarismo verso Bellinzona, verso Lugano, talune volte anche verso i centri regionali. E ecco, il paese ha perso un po' di vitalità da quel punto di vista, e qui sicuramente occorrerà ancora lavorare tanto il prossimo municipio per cercare una bella integrazione di queste persone.
Riguardando indietro, tra i successi il sindaco sottolinea la nuova scuola inaugurata nel 2018. Gli anni continuano a passare e si arriva alle elezioni del 2022, quando Giudicetti viene superato per 15 schede da Moreno Monticelli, che però rinuncia alla carica da sindaco visto che Nicola Giudicetti era intenzionato a lasciare al termine della legislatura. Non sono però stati anni tranquilli. Il 21 giugno del 2024 la natura ha mostrato il suo lato violento, implacabile, devastando la frazione di Sorte. E i due municipali si sono compensati per aiutare il paese.
Non si è mai preparati, anche se devo dire la grande fortuna di avere il collega Moreno, ha lavorato tanti anni nell'esercito proprio in caso di catastrofi e quindi è intervenuto in modo molto efficiente sin dall'inizio e devo dire che penso questa efficienza sia continuata anche nei mesi successivi nella riparazione dei danni e nel recupero. Purtroppo quello che sono le persone morte, quelle non si possono più recuperare e questo è l'aspetto assolutamente che mi lascia comunque un segno.
Una brutta pagina gestita in modo esemplare anche grazie all'aiuto e ai fondi delle autorità cantonali e federali. Si arriva così alla fine del 2025, che significa passaggio di testimone.
Siamo a fine anno, io lascio la carica, sono sicuro di lasciarla in buone mani. Con questo auguro un ottimo lavoro al nuovo municipio e buon anno a tutti i miei concittadini e a tutti quelli che ci sentono.
Nicola Giudicetti, sindaco di Lostallo, ancora per qualche giorno. In questa ultima fine di settimana del 2025, a cavallo delle festività, abbiamo pensato di proporvi degli incontri che hanno come filo conduttore la spiritualità. Partiamo da chi, in un mondo che fa rumore, ha scelto di dare la precedenza al suo mondo interiore e, come capirete fra poco, al mondo dell'invisibile. Aaron Guidotti è andato in Leventina a incontrare una sciamana per capire cos'è lo sciamanesimo, pratica che attira sempre più persone anche in Ticino.
E noi ogni tanto sorridiamo, diciamo, per fortuna siamo in un tempo dove le streghe non vengono più bruciate, sennò tutti noi andremo sul rogo.
A parlare è Ginny Brand, non è da sola. Ad aiutarla a dire le cose giuste, mi dice, ci sono il suo animale guida e i suoi maestri spirituali, concetti che poi capiremo meglio. Ma andiamo con ordine. Cos'è una sciamana e che cosa fa?
Bisogna fare una distinzione. Ci sono le persone che vengono e provengono da parti del mondo dove lo sciamanesimo fa ancora parte proprio della quotidianità, dove uno nasce sciamano. Da noi, nei vecchi tempi, c'erano i druidi, c'erano le streghe, che avevano anche loro questo sapere. Ormai li hanno fatto fuori tutte. Noi, diciamo, come io, come altri, hanno incontrato questa pratica e l'hanno studiato, per cui persone come loro, come me, noi ci chiamiamo praticanti dello sciamanesimo, ma proprio come una forma di rispetto verso coloro che nascono. Io ho iniziato con la telepatia degli animali e all'interno di quella formazione ci hanno proposto un viaggio sciamanico. Mm-hmm. E ci hanno detto: andate a conoscere il vostro animale guida. Io tutta gasata, non sono riuscita, chiaramente un super fallimento ed ero anche abbastanza arrabbiata con me stessa che non sono riuscita, in più ero incazzata nera, scusatemi la parola, ma così è, quando mi hanno portato l'animale guida che assolutamente non era quello che io volevo. E alla fine però sono qui a insegnare.
E cosa che fa concretamente quindi una praticante dello sciamanesimo?
Collaboro con l'invisibile per portare aiuto a chi vuole crescere, ma anche a chi magari ha una sofferenza fisica che la medicina non trova una soluzione. Quando poi si lavora insieme succedono i miracoli.
E poi lei cosa fa? Cioè come funziona?
Facciamo finta che arriva qualcuno che ha mal di gola. Mm-hmm. Ha mal di gola, ha provato, non so, tutti gli sciroppi. Cosa fa un praticante dello sciamanesimo? Va a fare un viaggio sciamanico, prende il suo tamburo, il suo sonaglio, va nell'altro mondo, nel mondo invisibile dove ci sono tutte le informazioni, va per esempio da un animale guida, con l'intento di ricevere delle informazioni come mai questo mal di gola persiste. E poi si vede, magari il mal di gola è lì per una cosa che non hanno osato dire, ma magari c'è un segreto familiare che la famiglia porta avanti e mai nessuno ne ha parlato. Possono essere le cose tra virgolette più assurde, e quando poi si vede, si sente, si capisce, ok, parte tutto da lì, dopo si va a chiedere, ok, come possiamo sciogliere questo nodo. Poi dipende che cos'è, ti danno diverse pratiche, diverse tecniche. Excuse me for a while I'm
wide-eyed and I'm so down caught in the middle. E quando lei fa questo viaggio sciamanico, perché lei ha parlato di spiriti, di animali guida,
animali guida,
cioè lei li vede?
Ognuno ha i suoi canali per ricevere le informazioni, per esempio io ho il sapere, per cui quando vado nel mondo sciamanico ad interagire con il mio animale guida o con il mio maestro spirituale, io quando chiudo gli occhi ho uno schermo nero, però ricevo delle informazioni che poi quando si torna dal viaggio si traduce in parole nostre, ma può anche capitare che al momento che il cliente riceve la risposta dice boh, non mi dice niente, allora gli dici scrivilo. Magari capisci anche solo dopo un po' di tempo, però chiaramente se uno viene a chiedere dell'aiuto, il loro intento è anche di aiutare, per cui non è che ti parlano in un enigma che risolverai con la morte, ecco, se non perché questo è il tuo viaggio da fare.
Lei quando parla appunto di spiriti, animale guida, guarigioni, capirà che per qualcuno potrebbero sembrare delle cose non vere.
Assolutamente, io li adoro quelli che sono scettici.
Come mai?
Ma sì, ma perché alla fine dei conti è anche giusto essere scettico, perché a volte finché non hai provato tu una cosa giusto essere scettico, ma perché tutti devono credere? Io non devo vendere niente a nessuno, ma proprio niente a nessuno.
Anche perché credere ciecamente a qualcosa può avere conseguenze gravi. In Austria la polizia ha diramato un mandato d'arresto nei confronti di una sedicente sciamana. La donna avrebbe truffato numerose persone, tra cui anche cittadini svizzeri, per decine di milioni di euro.
A me fa male al cuore perché purtroppo può sempre anche quello che si fa il business sfruttando le persone deboli. Però dall'altra parte anche le persone che ci cascono in queste trappole, non lo so, cominciare a dire però se uno mi dice così vado forse a chiedere un'altra seconda opinione, non lo so, non voglio accusare nessuno. Io per esempio lavoro ad offerta libera e dico sempre il mio obiettivo è dare alla persona che chiede aiuto tutti gli strumenti possibili, che non deve mai più venire da me. Per cui il mio obiettivo è pedala con la tua bicicletta, se si rompe la ruota ti aiuto a sostituirla, ma dopo vai a pedalare tu. Per cui per me qualcuno che veramente è a servizio non rende dipendente nessuno. C'è in ogni mestiere c'è una mela marcia. Però io non mi identifico con quella creatura lì.
Lascio Ginny con molta curiosità e anche un velo di mistero. La registrazione è stata più volte interrotta da uno dei suoi cani. Ce l'aveva con le mie scarpe. Più tardi capiremo, aveva un messaggio per me. Va nei boschi, ascolta gli scoiattoli.
Su questo mistero finisce questa edizione di 6 di sera preparata con Veronica Lippi e la redazione dell'informazione. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi. Buon ascolto e un'ottima serata.